Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Silvio Anelli, Serena Tuglio e Patrizio Ciprari. Segnate il numero verde 800-208-802, poi gli sms al 335 12 43 317. Questo pomeriggio parliamo della strage ad Alessandria d'Egitto, costata a Capodanno la morte a 23 persone ai danni dei cristiani copti. Oggi è Natale per le chiese orientali che seguono il calendario giuliano e anche i copti stanno festeggiando praticamente in un clima blindatissimo. 70.000 uomini messi in Egitto proprio a protezione delle chiese e la polizia sarebbe vicina all'identificazione del kamikaze che appunto ha fatto saltare in aria ad Alessandria d'Egitto questa chiesa durante le celebrazioni e ricordiamo sono morte appunto 23 persone. Una questione che naturalmente non investe solamente la coscienza ma anche la politica. Do il benvenuto quindi a Mario Mauro, rappresentante OSCE per la lotta alle discriminazioni, collegamento proprio da Bruxelles. Salve Mauro.
Buongiorno.
E grazie anche a Khalid Shouaki, direttore di Minareti.it, un portale di informazione sul mondo arabo islamico italiano, che ha scritto una lettera aperta proprio in questi giorni. Giusto Khalid, benvenuto.
Sì, buongiorno.
Allora Mario Mauro, so che si interroga la coscienza, no? Abbiamo detto da questo punto di vista, però anche la politica, soprattutto europea, sta cercando di fare qualcosa. Lei è a Bruxelles proprio in queste ore per cercare di smuovere la comunità a fare qualcosa di più concreto in difesa dei cristiani, no?
Sì, io credo che dobbiamo distinguere due livelli del problema. Uno è quello legato al fatto che in ognuno dei paesi dove si manifestano discriminazioni e persecuzioni nei confronti dei cristiani ci sono ragioni anche di carattere politico, sociale, economico che investono appunto le vicende peculiari di questi paesi. La situazione dell'Iraq non è quella dell'Egitto, la situazione della Nigeria non è quella del Pakistan e peraltro però dobbiamo sottolineare il fatto come ormai da un tempo consistente e in modo sempre crescente questo tema delle discriminazioni e delle persecuzioni nei confronti dei cristiani si è saldato unendo le vicende dell'un paese e l'altro e possiamo ritrovare dei caratteri comuni. Il primo fattore comune è che uno degli elementi con cui ci confrontiamo è il fondamentalismo. Il fondamentalismo è usare il nome di Dio per giustificare il proprio progetto di potere e in vario modo questi paesi sono interessati a progetti di potere che hanno matrici differenti ma che hanno il medesimo scopo, cioè riuscire ad assicurarsi in questi paesi il governo e il dominio attraverso delle formule appunto di ispirazione fondamentale.
È una questione politica e non religiosa, dice lei Mauro, no?
È una questione politica. L'altro dato su cui voglio far riflettere è un dato che dà ODIHR, che è l'agenzia dell'OSCE per i crimini d'odio. Questa agenzia ha rilevato che negli ultimi anni, mentre diciamo gli anni 90 sono stati caratterizzati dalla persecuzione e dall'uccisione di moltissime persone di fede musulmana, negli ultimi anni su 100 persone che perdono la vita in episodi d'odio legati alla religione, 75 appartengono a confessioni cristiane. Questo è un altro dato oggettivo sul quale ragionare. In realtà chi sembra non voler fare una grande riflessione sono proprio le istituzioni internazionali. Io ho constatato di persona la grande difficoltà a chiedere, ad esempio in sede ONU, una discussione su un soggetto denominato persecuzione dei cristiani e parimenti questa difficoltà c'è stata per lungo tempo anche nel Parlamento europeo. Questo tabù è caduto nel 2007 a seguito di un altro dei più recenti ed efferati attacchi, quelli cioè contro i cristiani uccisi in India, e da allora in Parlamento europeo proprio si è aperta una riflessione a tutto campo che non ha le caratteristiche di un'esibizione identitaria. Io su questo vorrei essere chiaro, cioè non c'è nessun tono da crociata e non c'è nessun voglia di aprire uno scontro con le altre comunità religiose, è tutto il contrario invece, c'è la consapevolezza che laddove la libertà religiosa viene mortificata non c'è spazio per nessun'altra libertà e c'è un di meno di democrazia e di libertà per tutti.
Khalid Shouaki, la fermo un attimo Mario Maro su questo punto, vorrei sentire anche Khalid Shouaki, direttore di Minareti.it, che ha scritto una lettera aperta proprio per il dialogo, no Khalid?
Sì, diciamo l'appello, come dicevo in quella lettera, è quello che stiamo facendo in questi tempi, è quello proprio di dire, insomma, non facciamoci in qualche modo demoralizzare da questi avvenimenti. Purtroppo il terrorismo colpisce duramente, è colpito anche prima, colpisce indistintamente anche i musulmani, i cristiani, gli ebrei, come è la questione in Iraq, e oggi purtroppo quello che è successo a Alessandria, per cui è importante la condanna, ma è altrettanto importante oggi farci vedere uniti, e soprattutto da musulmano italiano mi interessa ribadire la convinzione della stragrande maggioranza dei musulmani che vivono anche qui in Italia e in Europa e che stanno dimostrando anche in quell'Egitto che ha vissuto questi drammatici attentati, ecco la condanna totale di qualsiasi tipo di violenza e soprattutto il dire rilanciamo davvero una possibilità, un'occasione di convivenza, di dialogo, alla luce anche di una presenza importante musulmana oggi che in Europa vive fianco con gli amici fratelli cristiani e di altre comunità religiose.
Io ascolterei proprio Monsignor Barnaba El Soriani, vescovo della diocesi copto-ortodossa di San Giorgio a Roma, per capire come stanno vivendo questo Natale i copti ortodossi, perché naturalmente sono stati molto molto colpiti anche nell'intimo, non solo dal punto di vista fisico. Ascoltiamo.
Noi abbiamo celebrato il Santo Natale ieri sera con la tristizia, con lacrime negli occhi, dopo l'attentato del Capodanno che hanno ucciso 23 persone della nostra comunità in Alessandria. Allora oggi incontro con le famiglie, con le persone, ma purtroppo quest'anno non c'è l'augurio perché Natale spento per noi non c'è. Diciamo la felicità, la gioia del Natale come l'altro.
Un Natale spirituale scandito dalla preghiera, dal pensiero costante alla comunità così colpita di Alessandria d'Egitto in particolare?
Certo, è stata soltanto la cerimonia liturgica, ecco Natale, la cerimonia e basta.
Ieri anche il Papa all'Angelus ha ricordato le chiese orientali, il Santo Padre ha espresso il proprio conforto per queste comunità che sono messe duramente alla prova.
Siamo molto molto grati per tutto quello che fa il Papa Benedetto XVI, per tutti i cristiani nel Medio Oriente. Lui ha fatto il Santo Sinodo speciale per il Medio Oriente. Il Papa Benedetto aiuta la nostra comunità, porta la voce nostra alla comunità internazionale per proteggere proprio i nostri fedeli in tutto il Medio Oriente. E poi il dialogo tra cattolici e ortodossi esiste dal 73, quando la sua santità Papa Shenouda è venuto qua in Vaticano nel tempo del Papa Paolo VI, abbiamo fatto alcuni passi importanti. Ma io vedo che fra le chiese adesso, grazie a Dio, che abbiamo fatto tanto e speriamo con il tempo pure possiamo andare avanti con questo dialogo.
Come le ha detto, Natale purtroppo spento, ma qual è la luce che si può accendere comunque anche in questo momento così difficile?
Noi auguriamo a tutti i cristiani nel mondo un anno sereno, tranquillo, e poi portiamo la voce della pace per tutto il mondo. Il nostro messaggio per quest'anno: basta violenza, basta terrorismo, basta sangue. Io soltanto aggiungo che dopo domani, domenica 9 gennaio, dal 14 al 16, la comunità copta ortodossa cristiana a Roma fa manifestazioni in Piazza della Repubblica per solidarietà dei nostri fratelli cristiani in Egitto.
Ecco, questa era l'intervista appunto a Monsignor Barnaba El Soriani, vescovo della diocesi copto-ortodossa di San Giorgio a Roma, realizzata proprio da Medeolo Monaco. Khalid Shouaki, a questa manifestazione della quale parlava Monsignor Barnaba, volevate partecipare anche voi, ecco perché ha scritto questa lettera aperta proprio a lui.
Sì, diciamo, io come ho scritto condividiamo, comprendiamo anche la difficoltà, il sentimento dei fratelli copti, però l'intenzione è proprio quella di dire, insomma, pensiamo che invece sia l'occasione proprio per rilanciare quella solidarietà, quella vicinanza almeno da un posto lontano, da Roma, che appunto può rappresentare una capitale del dialogo e del confronto. E c'è stato comunque un fraintendimento, perché insomma anche stamattina ci siamo risentiti e insomma il vescovo ha ricordato che è solamente un momento religioso interno alla comunità, mentre poi c'è la piena disponibilità invece a condividere un altro momento aperto a tutta la città e ai musulmani in primis.
Khalid, però, con quello che sta accadendo in Egitto e non solo, come si fa poi a parlare di dialogo tra Islam e cristianesimo, no? Perché poi il punto è anche quello. Molto spesso i fondamentalisti fomentano questi odi proprio grazie a questi attentati. Ma secondo lei quest'odio non può poi travalicare dai fondamentalisti e arrivare anche alle persone un po' più tranquille, diciamo così?
Ma io credo che sia importante dare visibilità alle tante persone che invece proprio in questo momento anche in Egitto stanno manifestando solidarietà, vicinanza alla comunità copta, ed è quello che sta avvenendo proprio oggi in queste ore anche al Cairo e in altre città, e quello che ha dimostrato anche la comunità musulmana, anche italiana, con numerosi comunicati di solidarietà e di condanna. È chiaro che chi fa le bombe ovviamente gode delle prime pagine dei giornali, è chiaro che chi uccide fa un danno maggiore rispetto a chi magari silenziosamente sta cercando di costruire un percorso comune. È importante comunque, nonostante diciamo il sangue versato, riuscire a rafforzare invece il principio che la stragrande maggioranza oggi delle comunità, e in particolare parlo per l'Islam, dobbiamo avere la forza di alzare la nostra voce ancora di più e dimostrare invece che l'Islam non può avere nulla a che fare con la violenza.
Su questo è d'accordo Mario Mauro? Nonostante tutto si va avanti, no, con il dialogo?
No, guardi, non credo che sia in questione o in gioco, diciamo, la presa di posizione o il pensiero di chi vive un'esperienza religiosa. Quello che ha fatto male in questa circostanza è proprio invece il piano istituzionale, mi spiego. Natale di sangue con i morti di Alessandria, ma Natale di sangue anche un anno fa, esattamente all'alba del 7 di gennaio, con i morti di Nag Hammadi. E quindi un anno fa le autorità egiziane ci hanno sottolineato più volte come si fosse trattato, secondo la loro interpretazione, non di un atto persecutorio nei confronti della comunità copta, ma di un fatto casuale, proponendoci interpretazioni legate a presunte questioni tra fidanzamenti, tra un ragazzo copto e una ragazza musulmana. La verità è che è passato un anno e in quel paese non si è fatto nulla, e quindi questo ha scatenato in questa circostanza il risentimento dei copti egiziani che sono andati in piazza a decine di migliaia. Perché non si è fatto nulla? La situazione egiziana va compresa. C'è un governo, il governo Mubarak, che è insidiato soprattutto nella società egiziana.
È debole, possiamo dire così, Mauro, debole politicamente.
Dai fratelli musulmani. È un governo legato all'Occidente, l'opinione pubblica egiziana è un'opinione pubblica in sommovimento, molto fluida, sono 80 milioni di persone, quasi 50 milioni hanno meno di 25 anni. È chiaro che chi fa terrorismo, cioè chi persegue un progetto fondamentalista usando il nome di Dio, pensa di poter pescare creando inimicizia e provocando forti tensioni. Su questo piano importante è il contributo che danno le religioni e gli esponenti religiosi quando ricordano che le religioni non si piegano a questo progetto di potere, che una società che pretenda costruire ergendo il nome di Dio come strumento di scontro finisce per essere una società invece contro l'uomo, però qualcosa devono fare anche le istituzioni, e noi abbiamo ricordato non solo che cosa devono fare le istituzioni di questi governi, cosa deve fare il governo iracheno, cosa deve fare il governo egiziano, ma anche cosa deve fare l'Europa.
Ecco, l'Europa mi è parsa un po' debole, Mauro.
Mi scusi, guardi, solo questo passaggio. L'Europa sta cadendo in un tranello. Siccome questa gente, i terroristi, invitano ad attaccare i cristiani perché identificano i cristiani con l'Occidente, l'Europa fa l'errore ancora più paradossale di non volerne parlare per non essere identificata con il cristianesimo, e questo è un delirio, perché invece noi aiutiamo, se in questa circostanza diciamo con chiarezza che i cristiani dell'Iraq sono arabi, pensano in arabo, parlano in arabo, amano il proprio paese, così i cristiani copti, non sono l'Occidente, non si identificano l'Occidente, il cristianesimo non è l'Occidente, non è una cultura specifica, il cristianesimo vive come sale del mondo tra tutte le culture, ma allo stesso tempo non abbiamo il timore di dire che noi come Europa, siccome siamo la patria dei diritti umani e ci vantiamo tanto di difendere i diritti umani nel mondo, di più dobbiamo difendere anche il diritto dei cristiani.
Ecco, Mario Mauro, però io vorrei capire questo, no? È un'Europa molto debole da questo punto di vista o c'è un disegno dietro che mira proprio ad attaccare il cristianesimo in quanto tale e l'Europa coglie questa occasione anche dal punto di vista culturale e politico per non far nulla, non solo è attaccata dal punto di vista delle bombe, ma anche dal punto di vista culturale, quindi l'Europa che necessariamente non si identifica nel cristianesimo dice beh è un'occasione per toglierlo di mezzo, no? O no? O mi spingo troppo oltre, Mauro?
Io penso in modo più sfumato che l'analisi fatta dal Papa sia più che sufficiente. Il Papa dice l'uomo contemporaneo vive due grandi pericoli, uno è legato al fondamentalismo e ne abbiamo già parlato. L'altro è legato a quello che lui chiama il relativismo, cioè pretendere che non ci sia nessuna verità per cui valga la pena battersi e per cui valga la pena dare la vita. E questo ha come riflesso il fatto che a quel punto le istituzioni, quando vedono che c'è qualcosa anche nella società che invece una verità tende ad affermarla, la qualificano per ciò stessa come fondamentalista e la emarginano. Allora, la cosa incredibile è che oggi i cristiani sono perseguitati laddove ci sono dei regimi e sono discriminati dove spesso c'è un contesto democratico e sono discriminati perché si teme che siano un luogo di fondamentalismo, per cui ogni volta che la Chiesa parla si dice che fa ingerenza, ogni volta che la Chiesa dice qualcosa si dice che deve occuparsi degli affari suoi. Ecco, questa è la contraddizione, in questa contraddizione bisogna recuperare tutti un senso della misura. E la politica, che è il luogo dei compromessi, deve capire che il compromesso è la tutela delle comunità religiose, specialmente laddove sono minoranza e anche dove sono maggioranza. E laddove sono minoranza deve farsi capace di avere strumenti concreti. In questi giorni abbiamo detto che l'Europa fa accordi importantissimi sul piano economico con l'Iraq, con l'Egitto, con il Pakistan. Bene. In questi accordi scriva chiare lettere che si danno i soldi se ci sono i diritti, cioè se vengono garantiti i diritti.
Posizione anche espressa poco tempo fa dal ministro degli esteri Frattini, Khalid Shouaki. Ascolteremo il signor Massueto Bianchi, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo, e poi tornerei a parlare proprio di dialogo interreligioso, perché Alessandro Gisotti in questa intervista con Massueto Bianchi mette a fuoco parecchie cose molto interessanti.
Quello che è successo ad Alessandria d'Egitto nei confronti dei copti è un evento che ha lasciato sconcertata e addoloratissima non solo l'intera comunità civile ma anche le comunità cristiane, e ho visto il modo di reagire della gente nelle parrocchie, è stato veramente colmo di dolore, di sdegno, di partecipazione e di preghiera nei confronti di questi fratelli che sono stati aggrediti a motivo della loro identità e della loro fede.
Il cardinale Bagnasco ha chiesto con forza alle istituzioni, in particolare europee, di adoperarsi per la difesa dei cristiani. Non bastano i comunicati stampa.
Certamente, il cardinale Bagnasco credo che abbia messo, per così dire, il dito nella piaga, perché c'è un atteggiamento pervasivo nell'Occidente di disinteresse o di sottrarsi, di ritirarsi rispetto a quelle che sono le espressioni e le ricadute sociali della esperienza cristiana e dell'esperienza religiosa in generale. Chiedere la difesa della libertà religiosa significa chiedere la difesa di un diritto fondamentale dell'uomo, anzi di un diritto sorgivo che è a sua volta fonte, motivazione, senso di molti altri diritti e di molti altri spazi di libertà.
Il messaggio del Papa per la giornata mondiale della pace di quest'anno sottolinea profeticamente e drammaticamente l'urgenza del rispetto della libertà religiosa. Ecco, Benedetto XVI lo chiede per tutti, non solo per i cristiani.
Benedetto XVI lo chiede per tutti, lo chiede per l'esperienza religiosa, per l'esperienza di fede di ogni persona, di ogni uomo. Quindi è una richiesta a 360 gradi che in questo senso coglie una dimensione della persona e non specificamente o esclusivamente, diciamo, la dimensione o l'espressione cristiana. Ovviamente il Santo Padre nota, ed è questo un dato oggettivo, che purtroppo oggi i cristiani sono quelli maggiormente aggrediti e quindi anche quelli maggiormente perseguitati, perciò quelli che portano in maniera maggiore il peso di questa esclusione e della coercizione di questo diritto.
Il sangue dei martiri, affermava Tertulliano, è seme di nuovi cristiani. La strage di Alessandria d'Egitto ci ricorda drammaticamente, ci fa vivere oggi questa realtà.
Credo che la esperienza che stanno vivendo queste comunità cristiane, e che è al momento estremamente dolorosa, direi terrorizzante, però in realtà diventa, come dire, promuovente dell'immagine del cristianesimo e ne fa una esperienza, una dimensione della vita che vale la vita e per la quale merita impegnare e giocare l'esistenza.
Khalid Shouaki, Monsignor Massoud Bianchi, sostanzialmente in questa intervista ha detto questo: ci vuole il rispetto e poi il dialogo naturalmente può andare avanti, no? Come si può fare da questo punto di vista per riprendere un po' anche la fiducia da ambo le parti? Da musulmano poi le chiedo anche questo, italiano, come vede l'inefficienza dell'Europa proprio per difendere i cristiani che, ha detto il Papa, sono i più attaccati?
Ma da una parte è chiaro che dipende dai paesi d'origine, per cui io sono di origine marocchina, in Marocco invece penso sia e possa essere rappresentato come un modello invece di questa convivenza, di come, grazie a Dio, insomma, c'è piena libertà per i cristiani, oltre che per le comunità ebraiche, che sono pienamente, diciamo, presenti, attive in Marocco, come in altre realtà. E dall'altra è chiaro che noi siamo nel mezzo, siamo, a volte rischiamo di diventare vittime due volte, perché ovviamente quel fondamentalismo di cui si accennava prima ha come nemico, anche forse ancora di più, tutta quella componente di musulmani che invece a gran voce hanno condannato e condannano tuttora il terrorismo di matrice religiosa e non solo. E dall'altra è chiaro che veniamo visti spesse volte in Occidente come un pericolo, come una lunga mano in qualche modo di quel mondo islamico che poche volte si vede come mondo unico, si generalizza e spesse volte invece non si capisce che facendo in quel modo si scoraggiano anche quelle
voci. Si fa il gioco del terrorismo anche, no? Voglio dire, cercare poi di diventare fondamentalisti anche noi cristiani, si fa il gioco dei terroristi che vogliono proprio questo. Ma vogliono quelle manifestazioni che ci sono state anche in Egitto, vogliono creare questo scontro, dice qualcuno.
Ma infatti no, ma quello che non riesco a capire è perché non si vuole invece dare forza e voce e spazio invece a tutti quei musulmani che oggi e da anni, non solo oggi, stanno invece dicendo e stanno lottando anche difficilmente, anche sia nei paesi a maggioranza musulmana che in Occidente, per affermare invece un Islam diverso. Allora credo che quello che è da fare, e il mio appello anche al vicepresidente Mario Mauro, è quello di semmai sostenere questa voce della maggior parte dei musulmani che oggi anche in modo organizzato stanno promuovendo un modo più puro, secondo me, di vivere l'Islam, anche in dialogo con le altre minoranze religiose e riconoscendo anche quelle che sono le difficoltà oggettive che ci sono là. Quello che è difficile e pericoloso è che quello che succede oggi purtroppo in alcune aree del mondo in qualche modo poi ne subisca le conseguenze invece le comunità musulmane in Europa e qui in Italia, e di conseguenza si accentua ancora di più quel clima purtroppo di islamofobia e di contrasto anche alle presenze islamiche in Europa, che invece vivono pacificamente nel rispetto della storia, anche della tradizione cristiana d'Europa, ma che giustamente vorrebbero avere almeno un livello minimo di diritti, di dignità per vivere pacificamente la propria fede.
Grazie a Khalid Shouaki, direttore di Minareti.it, grazie molte Shouaki.
Grazie a voi.
E grazie anche a Mario Mauro, rappresentante OSCE per la lotta alle discriminazioni, in collegamento da Bruxelles. Grazie Mario Mauro, alla prossima.
Grazie, buon lavoro.
E io in chiusura vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317.